spiritualità di Madre Speranza. Benvenuti tutti, la maggior parte di voi li conosco, abbiamo fatto anche alcuni anni di lavoro spirituale insieme, io come referente nazionale dell'ALAM, con i capogruppi, con altre persone che, e altre invece non, la prima volta che le vedo, che ho piacere di conoscerle, ci ho parlato adesso con alcuni e prima di tutto voi direte: come, ma che sta a fare qui tu? Io sto qui perché sono una tappabuchi, nel senso che lunedì padre Leo mi ha detto: guarda, padre Giuseppe Alessi non può venire per motivi di salute, dice non so dove sbattere la testa, se per piacere mi dai una mano, mi fai un po' qualche lezione per questo gruppo di laici che vengono a fare gli esercizi spirituali. E vabbè, vuol dire che lo Spirito Santo mi ha dato la forza di dire di sì, e ho detto di sì. Ok, questo è il motivo per cui vedete la mia faccia. In ogni caso, dovevo necessariamente cambiare l'argomento, perché quello che aveva proposto padre Giuseppe nel suo programma, io non avrei avuto il tempo di approfondirlo, eccetera. E poi sinceramente non rientrava un po' nelle mie corde e nel tempo che stiamo vivendo, cioè il tema sarebbe Chiesa come comunità di fratelli in Cristo. È un argomento che il nostro Papa Francesco ha molto a cuore e in tutti i suoi gesti cerca di rendere tangibile questa realtà. Tutti gli uomini senza distinzione sono miei fratelli in Cristo. Noi vedremo questo, come in Cristo siamo tutti fratelli e lui ci garantisce questa fratellanza. Questo è il tema, ma prima di iniziare a parlare brevemente di questo tema vorrei che ci conoscessimo meglio, magari, non so, che ne dite, dicendo da dove venite. Voi vi conoscete tutti, no? Tanto qui, questi sono il gruppo ALAM, Associazione Laici Amore Misericordioso. Magari vogliamo fare così: quelli che non conosciamo o che non conoscete, se ci dicono magari chi sono, da dove vengono.
Allora, se comincio io però sono 4 anni che veniamo agli esercizi spirituali, per cui mi ricordo magari non i nomi, però i volti sicuramente. Siamo di Montalcino, io e Filomena, Memena, invece...
Io sono Anna, vengo da Umbertide, però anch'io sono anni che vengo a questo appuntamento.
Non facciamo parte delle famiglie, però siamo dei sostenitori entusiasti sicuramente, e quindi ci ha sempre dato tanto, gli esercizi spirituali ci hanno sempre dato tanto, sono un alimento abbastanza nutriente per diversi mesi e poi quindi veniamo molto volentieri.
Una cosa, siete
avanti? No,
siamo sostenitori.
Ufficialmente no, però di fatto.
Anche Anna, no?
Sì, anch'io sono diversi anni che vengo a questo appuntamento e non sono ALA, però ecco, conosco la spiritualità, la Madre Speranza, che mi tengo aggiornata, è una spiritualità che mi piace, un carisma che dà tanto, ecco, e quindi
che ci chiama anche noi, anche se non facciamo parte. Però ci dite voi invece, venite tutti dallo stesso posto?
No.
Ecco, appunto, adesso magari possiamo presentare le località, da dove provenite. Magari cominciamo da qui, facciamo il giro.
Giovanni?
Fra.
Abbiamo seguito con un corso di esercizi spirituali con padre Carlo. È bellissimo.
Sulla liturgia delle ore.
Sì, esatto, sì, abbiamo preso...
Qui
breviario.
Siamo stati contenti, abbiamo detto che avremmo conosciuto uno nuovo, poteva anche essere meno bravo di lui, quindi quando abbiamo rivisto lui siamo stati molto contenti.
Grazie, grazie, grazie.
Noi veniamo da Roma e frequentiamo, abbiamo questa grazia enorme dal 1960, quindi abbiamo conosciuto Madre Speranza, mi metteva la mano sulla testa, perché io avevo un periodo difficile, non avevo più un bambino, non trovavo d'accordo, e quindi per noi questa è una grazia enorme poter tornare qui in parte.
Franca e Giovanni.
Sì, che martedì faremo 58 anni di matrimonio.
Applauso. Ma anche quell'anno che predicai esercizi io capitò, ci offrirono una torta meravigliosa, gelato, 50 anni di matrimonio, 8 anni fa, e quindi 2009, sì,
ci conosciamo invece da 64 anni, dal primo anno di università.
Beh, complimenti e auguri.
Grazie, grazie.
Che poi Giovanni ha superato anche un momento difficile. Giovanni ha superato un momento difficile in un incidente, adesso è ritornato più scalpitante di prima.
Venendo proprio a Quale Valenza
per la festa degli anziani
tra Orte
e Terni.
Eravamo già fatto giusto il tempo, ora veniamo per il pranzo è saltato,
però è andato bene perché era l'altezza di Terni,
no, è stata una grazia perché hanno detto è un evento che prima o poi sarebbe successo, la grazia che è successo a 10 km di Terni, che altrimenti mi hanno salvato per qualche secondo di tempo.
Quindi questo ci fa capire che c'è un destino, non si può nascondere la testa sotto la sabbia.
Attraverso
l'acqua, sì, sono
benissimo.
Poi veniamo a Roma con grosse vetrai, te l'ho accennato stamattina, è bello come tema la comunità, la chiesa come comunità di fratelli, perché effettivamente è duro,
Sì, sì.
Già cioè, nel palazzo
avremo tempo per nel dialogo, nelle riflessioni di toccare i problemi di vita esistenziale.
Io sto leggendo libro, saggio di un psicanalista, il titolo è Morto il prossimo, perché parte da un'affermazione di Nietzsche che dice Dio è morto, sì. Dice purtroppo e fa tutta un'analisi con la morte del prossimo, è intitolato Prossimità e distanza, cioè siamo tutti, sembrano tutti il mondo vicino e poi il prossimo sì. Che abbiamo accanto non lo vediamo, non riusciamo, quindi la comunità è proprio qualcosa che va coltivato in Cristo, perché non so chi altro ci possa
bene, e poi continuiamo qui.
Allora io
lui è un altro
conosciuto Madre Speranza anche noi, e qui è cambiata la mia vita. Io non ero credente, sono venuto giù per fare una gita, e qui ho sentito che Dio è mio papà, questo mi ha fatto cambiare completamente il modo di vedere la Chiesa che facevo. E devo dire grazie a Madre Speranza, perché per noi era nostra madre spirituale. Grazie viste tanti, miracoli pure, e cosa posso dire? Come è stato detto, questo è veramente fonte di grazia, conoscere il messaggio di Gesù, amore misericordioso, è qualcosa che in questi tempi veramente è molto molto utile. Ho chiesto se facciate parte della famiglia, perché è un interrogativo che continuo a pormi, perché io faccio pellegrinaggio, vengo giù diverse volte all'anno con il Pullman, e quello che faccio fatica a capire è che ci sono molte persone che veramente amano Quale Valenza, amano la spiritualità, fanno fatica ad entrare come famiglia, che a me sembra che sia la cosa più normale del mondo. Cioè, se uno crede che questo è il tesoro più grande che c'è, mi pare che il passaggio per entrare dentro sia una cosa normalissima. Qualcuno dice, no, è che qualcuno dice, ma è qualcosa di troppo grande per me, non vedo E qui c'è la bontà di Dio che è infinita, e la, diciamo, la miseria dell'uomo, quello che siamo.
Però loro hanno nascita da dove c'è, quando il mio
parlato
si
poteva. No, no, io ho parlato di loro.
No, no, non dice, no,
io parlo delle persone che conosco io.
È un discorso che si potrebbe anche, non l'abbiamo mai affrontato perché non è venuto
Sì, ma Nando è stato catturato proprio dalla spiritualità di Madre Speranza, e anche dal punto di vista operativo, lui viene da un sacco di aiuti, soprattutto a livello di mass media. Di...
No, ma è veramente sentire, non so, cambia vita, è veramente luce nella vita, luce di amore,
vero? Però ci possono essere, dici te, nei gruppi che fai, persone che appartengono già ad altri gruppi, ad altre spiritualità, cioè non toglie che vengano volentieri a Colle Valenza, perché a tratti la misericordia di Dio è in qualsiasi gruppo di
no, altri. Non è che garantito che persone che conosco molto bene vengono qui, però fare quel passo lì.
Sì, comunque vedremo come anche sviluppando questo argomento della comunità dei fratelli in Cristo, come questo dell'istituzione è un fatto esteriore, l'importante è la spiritualità interiore e il modo di vivere il Vangelo che ci rende figli di Dio Padre Misericordioso.
Le,
sì, queste aiutano, poi aiutano noi e gli altri a appartenere a un'associazione come testimonianza. Sì. Poi voi siete lì, la maggior parte di questi dei presenti.
13 partecipanti, 11 facciamo parte dell'ALA.
Sì.
Ma ci sono due persone che fanno parte del rinnovamento dello spirito, però tutti gli anni vengono a fare l'esercizio spirituale.
Lei è...
credo di dover dire qualcosa.
Sì.
Ecco, io sono una di quelle due che fanno parte del gruppo del rinnovamento dello spirito. Io sono una romagnola in diretta, sono sempre, chi mi conosce bene sa che non cerco mai vie traverse per esprimere il mio parere di quello che sento. Io sono una convertita, ho fatto politica per molti anni, ben la parte più importante della mia vita, poi sono stata colpita da crisi ideali, per la caduta di certi ideali.
Certe ideologie.
Esatto. E poi ha molto contribuito anche il fatto di essere rimasta sola, morta la mia mamma. Io non mi sono fatta per sempre un punto. E sono entrata in una porta. Una notte di Natale sono andata a messa per una sera. E ho sentito il bisogno di conoscere e di studiare la Bibbia. Questo per dire che il Signore ci avvicina ciascuno di noi in maniera differente uno dall'altro e sa come invitarci a iniziare un cammino nuovo. Ho incontrato dei sacerdoti che mi hanno seguito nello studio della Bibbia e ho capito che era lì che potevo completare la mia formazione personale e anche spirituale. Potevo completare la realizzazione di me stessa sotto tutti gli aspetti. Spirituale e umano, il sentimento di fraternità. Non disconosco il mio passato. Dal mio passato cerco di imparare le cose buone che mi ha insegnato, e cioè completare
il mio interesse verso il fratello, verso il prossimo, come l'ho chiamato per tanti anni. E amandolo era questo che mi mancava. Ho completato questa visione di avvicinarmi al prossimo, amandolo non soltanto riconoscendogli libertà, diritti, eguaglianza con me stesso, con me stessa. E oggi perché sono a me piace studiare la Bibbia. Qui ho incontrato la possibilità, attraverso questi esercizi spirituali che voi siete abituati a fare nel corso degli anni, almeno quelli che io ho partecipato. E mi piace sviscerare i contenuti, i diversi significati che una singola parola può dare al cristiano. Questo mi fa capire, mi dà forza nella missione che il cristiano, a mio modo di vedere, che ho imparato a vedere, il cristiano non è fine a se stesso, ma una missione da compiere. E questo lo imparo, lo approfondisco anche attraverso gli esercizi spirituali. Non so se ho potuto passare.
Grazie. Poi altri? Magari il gruppo di Ravenna, se può, possiamo dire i nomi di...
No, lei la... Io sono l'altra che non fa parte
Allora, sentiamo.
Lucia, Lucia. Del gruppo del rinnovamento,
sì.
E tramite la Maria ho fatto esperienza di...
Maria e la Maria Giovanna,
la Maria
Giovanna. Sono sempre io.
Ho fatto esperienza di questi esercizi spirituali e ho trovato grande giovamento e grande forza, e quindi è come una ricarica. E quindi stacco tutto, lascio tutto, la famiglia, tutto quello che c'è, e vengo qui proprio per ricaricarmi, per fare un'esperienza spirituale mia, personale. Quindi questo vengo per questa ricarica.
Bene. È guidata da una retta intenzione lei. Quindi dicevo, no, magari in nome di, per chi non noi ci conosciamo, va bene, ma perché per questi il nome delle
degli appartenenti, chiediamo
di appartenenti. Sì, va bene.
Maria però sì.
Va bene.
Per la mia parrocchia sono la Maria, per Colle Valencia sono Maria.
La Giovanna, sì.
Perché si chiedono della Maria Colle Valencia non sanno chi si chiede. Si chiedono della Maria Giovanna la parrocchia non sanno chi si chiede. E nel gruppo sei Giovanna e nel gruppo sono la Giovanna, Giovanna. Lì mi viene la Maria.
Va bene, allora comunque il nome lo possiamo dire, no, Giovanna? Sì. Magari cominciamo da Brunella.
Brunella, sì.
Poi?
Anna.
Lucia. Africa, Gaetano,
Mariano,
sì.
Donatella,
bene. Bene, quindi ci siamo nominati. In fondo, sì.
Severina
è il gruppo Alan di Colle Valenza. Sì. Sì, era una delle... È una delle...
Sì.
L'Ana, sì. Eh sì, una delle prime, sì. La maggior parte di loro ha avuto contatti diretti con Madre Speranza, quindi sono anche in un certo senso testimoni oculari. Oltre che spirituale.
Mi sembra di aver fatto uguale anche se non lo conosco. Però per tutti gli stati che vengo mi sembra di aver conosciuto.
Certo. Bene, allora noi adesso facciamo due cose. La prima finisco di presentare come è organizzato il tema che ci conduce in queste riflessioni spirituali durante i giorni che abbiamo a disposizione, che Dio ci dona. E poi una parola sull'orario per vedere se ci sono delle indicazioni correttive e qualcosina che è stato tralasciato. Allora, il tema, dicevo, è la Chiesa come comunità di fratelli in Cristo. È un tema di grande attualità perché viviamo in un periodo di crisi profonde a livello esistenziale, per cui il mondo che cammina, come ha fatto già nel passato, solo affrontando la vita a livello orizzontale, dimenticando che c'è una realtà che va al di là della storia. E poi a livello personale emergono le domande del perché dell'esistenza, per chi vivo, che senso ha la mia vita, con tutte le soluzioni magari devianti o disastrose alle quali spesso assistiamo, no? Poi c'è la crisi dei valori tradizionali. Questa crisi è motivata dalle diverse culture che si incrociano, no? attraverso la conoscenza dei vari costumi, usi, usanze di tutto il mondo. E poi quindi la globalizzazione, che è facilitata dai mass media. Tutti ormai siamo, non dico dipendenti dai mass media, ma li usiamo in maniera massiccia, no? Poi il telefonino, l'iPhone, ormai è. Poi l'istituzione, la crisi delle istituzioni, che sono diventate instabili, criticate, sotto inchiesta, perché non vengono incontro alle esigenze delle persone, o in maniera, diciamo, non sono pronte, oppure perché sono qualche volta anche sorde o ipocrite, fanno finta di non capire le istituzioni. Oppure danno soluzioni che sono parzialmente positive. Poi ci sono appunto la crisi delle verità universali che vengono attaccate dal fatto che ognuno vuole crearsi una propria scala di valori. Ognuno di noi, cioè io mi faccio la mia vita come voglio, per me è importante questo, poi quest'altro. Quindi, mentre prima c'erano dei valori accettati da tutti, facciamo per esempio l'esempio della famiglia, no? A un livello di società cristiana, la famiglia era accettata come valore assoluto in un certo senso, no? Oggi è messa in discussione in tanti modi, no? Anche la Chiesa si trova in difficoltà ad affrontare i problemi che vengono fuori dalle relazioni familiari, sia a livello matrimoniale che a livello di genitoriale fra padri e figli. Non possiamo nasconderci che sono problemi veri, attuali, no? Pesanti. Insomma, il 40% dei matrimoni per essere buoni va all'aria. Io mi trovo quasi tutti i giorni a contatto con persone sui 40 anni che magari ho sposato o seguito mentre si preparavano al matrimonio, che stanno andando in crisi. Persone brave, praticanti, eccetera, formate ai nostri valori, eppure che fai? Non puoi chiudere gli occhi dicendo ma sì, ma non ci fa caso, va avanti, tieni duro. Sono problemi i quali bisogna. Papa Francesco li sta affrontando con una premura e una delicatezza e anche una illuminazione spirituale straordinaria, no? Poi ci sono i ruoli. Una volta chi svolgeva un ruolo, per il ruolo stesso era già rispettato, ascoltato, addirittura riverito, no? si usa ancora, reverendo, perché svolge un ruolo. Se poi dietro la tonaca c'è qualcosa che non collima con il ruolo che svolge, questo spesso veniva messo da parte, oggi no, per fortuna. Oggi per fortuna si guarda a come veramente ti comporti e come testimoni i valori ai quali credi, no? Quindi il ruolo oggi viene messo in crisi perché da solo non è più in grado, come accadeva una volta. Pensate per esempio al ruolo del padre, no? Il padre in famiglia comandava. Al ruolo della donna, come è cambiato, no? Addirittura quando ci sono state delle professioni che la donna ha assunto, come quella militare, vigilessa, eccetera, c'è ancora qualcuno che si meraviglia che ci sono le poliziotte. Qualcuno dice, ma come? No, le donne si mettono con le pistole a sparare in giro, a cercare i delinquenti. Insomma, questo fa capire come i ruoli sono in crisi, per certi aspetti in maniera utile, per altri così magari in maniera esagerata. Poi per certi aspetti noi abbiamo dato una mano perché i ruoli andassero in crisi, per esempio attraverso l'autoritarismo, perché ancora c'è una forma di dipendenza dal ruolo. Io lo noto, se ha parlato un tizio che ha un ruolo gli si dà un valore. Se ha parlato Pinco Pallino, magari ha detto una cosa più giusta, più veritiera, ma non è che viene presa molto in considerazione. Pensate alla famosa frase che l'ha detto la televisione. Pensate, è una forma di autoritarismo indiscutibile. L'ha detto la televisione. Tu magari... No, la sola pubblicità vi fa capire che ruolo svolge, no? È un ruolo che condiziona la vita, il modo di pensare, no? La pubblicità che per natura sua è ingannevole, perché deve presentare un prodotto in maniera tale che sia impeccabile, no? Quindi i ruoli sono in crisi. Di fronte a questa realtà c'è chi comincia a lamentarsi, a gridare, qui è un disastro, uno sfacelo, tutta corruzione, tutto. Buonasera.
Buonasera.
Benvenuta.
Grazie.
Stiamo parlando della Chiesa come comunità di fratelli in Cristo. Lei ce l'ha il foglio?
Sì.
Stiamo parlando dei ruoli e poi adesso dei tentativi di soluzioni. Psicologicamente io ho notato che siamo portati a vedere gli aspetti pesanti, disastrosi, problematici delle relazioni e non a vedere il buono, i grandi valori, il grande amore che c'è, i grandi atti di altruismo che ci sono fra di noi. Puntiamo il dito sempre sull'aspetto carente. E i tentativi di soluzione di fronte a queste problematiche sono, io non ne ho indicati tre. Uno, rafforzare i sacramenti. Sono tutti buoni, eh? Rafforzare i sacramenti, la sacramentalizzazione. È giusto perché i sacramenti sono Dio che si rende tangibile, si rende presente in maniera sensoriale in mezzo a noi, no? Sono. Però i sacramenti ci possono anche rendere pigri e irresponsabili. Nel senso che noi affidiamo la nostra salvezza a questi atti. Dice, io vado alla messa, sono battezzato, faccio fare la cresima e la comunione ai miei figli, sto a posto. Poi quando, prima di morire, se mi danno questa emozione, c'ho il paradiso assicurato. Cioè ci può essere questo dire, cioè lascia passare per il paradiso perché frequento i sacramenti, no? Pensate alle famose devozioni dei primi sabati del mese o dei primi venerdì, no? Tutte cose buone, per carità, no? Sempre meglio di quel prete di Spoleto che dà i chicks e merendine ai bambini se vengono alla messa, no? E l'aperitivo ai più grandi se partecipano alla messa. Quindi aperitivo con il prosecco di Valdobbiadene, intendiamoci. Dice, e poi c'è la card di partecipazione. Ogni tanti punti gli viene dato un premio. E la sacramentalizzazione, no? Sono, diciamo, strategie che così non fanno nulla di male, però certo, come formazione personale, credo che ne dite, come formazione personale, maturità, non è che aiutano molto. A Ravenna ci sono i preti che se venite alla messa poi passano, i bambini danno chips e un regalino.
Per farli venire alla messa, i bambini. Ci manca della tesserina col bollino, poi
poi il tentativo di soluzione è quello di rafforzare la gerarchia, cioè quindi aumentare i precetti, le norme, il dovere di praticare certi atti di culto, imporre queste cose, no? Non dico col castigo o col deferire il peccatore alla Santa Inquisizione, no? Per fortuna queste cose, anche se Madre Speranza le ha provate, sono superate. Però queste cose, capite, che non persuadono e non convincono e quindi non sono formative, non aiutano la persona a raggiungere la piena maturità in Cristo. E comunque le norme e i precetti ci devono essere, quelle essenziali, fondamentali, come ci sono tra persone che vivono insieme. Non è che ognuno può vivere come gli pare e piace, ci sono, anche se non espressamente, delle norme di convivenza che vengono rispettate, no? Anche adesso ci sono delle norme che state rispettando, state zitti e mi ascoltate, non c'è nessuno che si alza e fischia, perché anche quello è un modo di partecipazione. Quindi questi tentativi di rafforzare la gerarchia volevano risolvere le crisi nelle quali noi ci troviamo a dibattere. Poi l'altra è rafforzare la dimensione sociale, quindi la Chiesa che diventa un ente di soccorso per bambini, anziani, famiglie, no? Si organizzano gite, si organizzano settimane in montagna, al mare, no? Festini per gli anziani in maniera da tirarli un po' su, tutte cose buone, per carità, però capite che sono soluzioni che non aiutano ad affrontare e a risolvere il problema, no? Così sono, chiamiamoli passatempi utili, ma li finiscono. Allora alla fine gira e gira, si è d'accordo che una via d'uscita da questa crisi è la fraternità. Ecco quindi il senso di questo tema: Chiesa come comunità di fratelli in Cristo. Tra l'altro il termine fraternità è un termine che è stato vissuto e utilizzato nella storia in maniera sia rivoluzionaria che riformatrice. Pensate, per esempio, a livello laico, la fraternità è uno degli elementi della rivoluzione francese. Uguaglianza. Uguaglianza, libertà e fraternità. È uno dei valori laici di una rivoluzione che ha buttato all'aria un modo di vivere, attraverso forme che magari i cristiani non condividono, però il cristiano condivide il valore della fraternità, della libertà e dell'uguaglianza, no? Sono valori perfettamente in linea con lo spirito di Cristo, col Vangelo. Provate a togliere questi valori dal Vangelo e vedete che ci rimane. Togliete la libertà, la fraternità e l'uguaglianza nel Vangelo. Che cosa ci rimane? Che cosa ci rimane, ditemi? Ci rimane qualcosa, sì. L'amore, la carità. Se qui aggiungevano la carità, forse poteva diventare un'istituzione religiosa, una delle più potenti. La rivoluzione francese, se dopo libertà, uguaglianza e fraternità metteva carità, comunque nella fraternità già si suppone che ci sia la carità, anche se non in maniera esplicita. Poi pensate a Francesco che rinnova la Chiesa dicendo: il Signore mi donò dei fratelli. E i francescani si chiamano frati. Anche quello che ha l'autorità un po' di fare il moderatore, si chiama custode o frate guardiano. Guardiano dei fratelli, ha un compito un po' di sopravvisione, di vedere un po', di aiutare, di mettere insieme, così. E c'è una nuova fraternità che è sorta da alcuni decenni, che è la Fraternità di San Carlo, il cui fondatore attualmente è il Vescovo di Reggio, Camisasca, che si basa su questo principio. Noi non è che dobbiamo andare a cercare i fratelli, Dio ce li manda. Il problema è che noi non sappiamo accoglierli o non li vogliamo accogliere. Il principio è: chi bussa alla mia porta è un fratello mandato da Dio. Pensiamoci a questa frase. Dio ci manda i fratelli. Il modo con cui arrivano non siamo noi a sceglierlo. Perché se noi stabiliamo il modo, escludiamo Cristo. Chi è che ha stabilito il modo di accogliere Cristo? Sono quelli che lo hanno rifiutato. I sommi sacerdoti, gli scrivi e i farisei. Dice: non è questo il modo con cui il Messia si dovrebbe manifestare. E lo hanno escluso il Messia. Addirittura lo hanno fatto fuori. Quindi pensiamoci. Tante volte noi creiamo delle strutture, mettiamo delle condizioni, diciamo: se rientra in questa struttura, in queste condizioni, in questo modo, allora noi lo accogliamo, allora noi ci mettiamo a operare nello spirito di Cristo. Ma non è questo lo spirito di Cristo. Lo spirito di Cristo è lasciare a Dio il modo, il tempo e chi mandare accanto a noi come fratello. Questo è lo spirito di Cristo. A 360 gradi. Allora qui noi potremmo leggere la storia che stiamo vivendo, tra virgolette, il problema numero uno, che è l'immigrazione. In che modo Dio ci sta dicendo: create la fraternità oggi? Quando nel 1936 Madre Speranza cominciò a raccogliere, anche negli anni seguenti e poi in Italia, gli orfani della guerra civile, quello era il modo attraverso il quale Dio gli mandava i fratelli. Era quello il modo. Non siamo noi a scegliere il modo. Noi dobbiamo essere con le antenne enanto, che funzionano bene, per capire qual è il vento dello spirito che ci dice. che ci porta il messaggio e ci dice da che parte andare. Quindi questo, cari amici, è una cosa importante. Chi bussa alla mia porta è un fratello mandato da Dio. Allora, noi come sviluppiamo questo argomento della fraternità? Lo sviluppiamo affidandoci al Vangelo di Matteo. Matteo, in tre punti del suo Vangelo, fa le dichiarazioni di fraternità. Il primo punto è quando Gesù sta parlando e si trova a fare un battibecco con i farisei, dopo aver guarito un indemoniato cieco e muto. Arrivano la mamma e i fratelli e gli dicono: guarda, sono arrivati tua madre e i tuoi fratelli. Gesù neanche, qui in Umbria dicono, neanche li cieca. Queste persone gli dicono: guarda, c'è tua madre fuori. Non si scompone niente, fa un gesto e dice: ecco, verso i suoi discepoli, ecco mia madre, i miei fratelli, mia sorella, mio padre, mio figlio, eccoli là. Questa è la prima dichiarazione: questi sono i miei fratelli. Poi aggiunge: tutti quelli che compiono la volontà di Dio sono miei fratelli. Il secondo momento è quando il figlio dell'uomo raccoglie tutta l'umanità per giudicarla. La parabola del giudizio finale. Gesù dichiara fratelli tutti i poveri e i bisognosi. E tu diventi fratello di Gesù se hai soccorso i più piccoli dei fratelli, dei suoi fratelli, dei poveri e dei bisognosi. In appunto da dire: guarda che con me non scherzate, non c'è alibi, eh? Quello che dice, i maledetti dicono: ma noi non ti abbiamo mai visto, povero e bisognoso. E Gesù dice: ma guarda, nel Vangelo c'è scritto che... Oppure gente che dice: ma noi non siamo in grado di fare, di aiutare le persone, non abbiamo i mezzi, dobbiamo un po' difendere, sopravvivere, insomma. Riusciamo se no a sopravvivere, dobbiamo pensare pure agli altri. Gesù dice: ma guarda, se tu dai un solo bicchiere d'acqua fresca a chi è assetato, a questi più piccoli dei miei fratelli sarai ricompensato, cioè nel giudizio finale sarai tra i benedetti, non tra i maledetti. Questo è giudizio finale. I miei fratelli sono questi. Dove li andiamo a cercare i fratelli? L'ultimo, la terza volta che Matteo parla di fratelli è quando Gesù risorge e le donne lo incontrano. Gesù dice: andate a dire ai miei fratelli, si rivolge ai discepoli, i fratelli suoi sono i discepoli, che mi vedranno in Galilea, che vadano in Galilea perché là mi vedranno. Gesù chiama i discepoli fratelli. Lui che è risorto, lui che è glorioso, è come se dicesse: guarda, questi che mi hanno seguito, che mi seguono, i miei discepoli, anche loro saranno come me, cioè risorgeranno e saranno gloriosi. Questo è l'argomento e le lezioni che svolgiamo su questo. Non so se vi toccano oppure se avete altre cose più urgenti da affrontare. Io ho preso questo perché Prima di tutto perché, ripeto, non ho avuto tempo di sentire un po' quali erano i vostri desideri. In secondo luogo perché personalmente, e vedo anche a livello ecclesiale, è uno degli argomenti più urgenti e forse è l'unica via d'uscita per risolvere conflitti e difficoltà nelle quali non solo noi ma soprattutto la società a livello mondiale si trova ad affrontare, perché emergono egoismi, ognuno pensa. Ok. Poi sull'orario avete visto che oggi va bene, stasera c'è la cena, poi un momento di fraternità, dopo cena verso le 9:30, magari lì in terrazza al fresco possiamo stare un po' insieme, parlare del più e del meno e soprattutto di come svolgere questi esercizi e qualche esperienza relativa. E venerdì, va bene, colazione alle 8, poi alle 9:15 sono le lodi, subito dopo la prima lezione, con un dialogo e poi le riflessioni. Ho messo così, il dialogo sarebbe più giusto farlo dopo le riflessioni, però per motivi diciamo pratici, appena finita la lezione è bene scambiarci qualcosa, no? Magari aggiungere, e io vi do le piste di riflessione, ne possiamo parlare e poi dopo voi avete il tempo per riflettere e parlare magari nell'incontro successivo, che avverrà alle 4, incontro successivo, dialogo, e poi ci saranno il venerdì, noi abbiamo la celebrazione alle 11:45 in cripta, così ci mettiamo un po' in relazione con Madre Speranza, che è un po' ancora il cuore di questa realtà nella quale siamo ospitati. Poi niente, poi anche la sera, ho messo alle 18:30, ci sono i vespri nella comunità dell'amore misericordioso con le suore e i padri, possiamo partecipare se vogliamo, se no modifichiamo, ditemelo voi. Poi loro dicono rosario prima, ma noi lo possiamo dire dopo. C'è la novena vespri che facciamo insieme alla comunità, poi loro se ne vanno, noi possiamo continuare a dire rosario, o lo vogliamo dire insieme lì, oppure in piccoli gruppi, camminando, non so, questo vi prego di deciderlo voi, me lo dite, diciamolo insieme, è chiaro, diciamolo, oppure diciamolo insieme d'altra parte, oppure ognuno in piccoli gruppi, decidete voi, me lo fate sapere. Poi, oppure ognuno fa, un po' insieme, un po' in gruppi, un po' da soli. Venerdì, poi cena e di nuovo la fraternità. Io avevo pensato di invitare anche qualcuno del gruppo Alan, quindi con le Valenze, ma poi se ormai i tempi sono scaduti, non facciamo in tempo, non so se invitare, aprirla un po'. Comunque noi ci incontriamo e possiamo parlare così in maniera molto libera e anche un po' leggera, anche per conoscerci meglio. Sempre in terrazza, sempre in terrazza al fresco, lì con un bel panorama, con le luci. Poi,
chiedo scusa,
dimmi.
C'è la possibilità di fare la Via Crucis domani sera?
Ecco, questa per esempio è una proposta che io ci avevo pensato, però non l'ho scritta. Allora, se qualche gruppo vuol fare la Via Crucis, è una bella idea, facciamo la Via Crucis. Chi vuole fa la Via Crucis. Ok? La mettiamo.
Grazie.
Venerdì sera, sì. Fuori, la facciamo fuori facendo la passeggiata con molta calma, illuminata. Allora, Via Crucis. Dopo cena, io ho messo 21:30, possiamo mettere 21:15 o 21, 21 è presto forse ancora. Tra le 21:15 ci troviamo lì, poi magari per organizzarla vediamo, ci vuoi pensare tu o insieme a qualche altro? Eh? Ah, bene. Poi il sabato, colazione alle 8, alle 9 santa messa al santuario, perché poi santuario occupato da messe, da pellegrini, eccetera, allora no. Quell'ora si può celebrare la messa. Ditemi se vi va bene, se no la spostiamo. Si deve fare al mattino perché il pomeriggio poi c'è la messa prefestiva, quindi poi il pomeriggio, no, si vada fa anche il pomeriggio, ma pomeriggio, la messa alle 9 sabato. Dopo la messa alle 10. Sì, sì, ci sono, sì. Ci sono su in portineria, li prendete, poi li mettiamo qui. Poi Santa Messa Santuario alle 10, 10 e un quarto, incontro lezione, dialogo e come il giorno precedente riflessioni personali. Alle 13 il pranzo, il pomeriggio è possibile il bagno alle piscine. Dalle 3 in poi chi vuole può andare dal santuario, in cripta, può andare alle piscine lì e può fare il bagno. Sono già state avvertite le persone responsabili di accoglierli. Alle 5 facciamo il secondo incontro, alle 17, scritto qua, sì, 17, il secondo incontro, poi alle 19.30 facciamo i vestri. Il rosario lo lasciamo alla libertà individuale, poi organizzate come volete. La cena poi il sabato alla sera alle 21.30, se volete andiamo in cripta intorno alla tomba della madre, facciamo qualche preghiera, qualche testimonianza, no? Anche qualche frase della spiritualità della madre che vi ha colpito, che ce la scambiamo fra di noi. Che ne dite? Io ho pensato questo, ma possiamo cambiare? A voi l'approvazione o la modifica? Vi va bene? Comunque abbiamo tempo anche per modificare. Poi domenica le lodi, l'incontro lezione dialogo e le conclusioni. Alle 11.30 la Santa Messa in Basilica con tutta la gente che partecipa. E poi si conclude con il pranzo. Va bene, allora sì, possiamo andare chi lo desidera alla messa in santuario.